Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
Veru, i giochi dell'armonia.
Il Gritena Harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Shukayo Spugmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Il Santo Padre, il 25 gennaio scorso, parlando durante la messa a Santa Marta dell'umiltà necessaria al cristiano per ottenere la riconciliazione e il perdono, per farsi ponte di pace, aveva ricordato quanto sia difficile questo compito, ma l'aveva raccomandato a tutti noi. Ascoltiamo le sue parole.
La pace si fa così, con l'umiltà, l'umiliazione, cercando sempre di vedere nell'altro l'immagine di Dio. Ma umiliarsi è sempre fare il ponte, sempre, sempre. E questo è essere cristiano, non è facile, non è facile.
È necessaria molta umiltà per chiedere perdono. E proprio al tema del perdono si collega la parabola del figlio il prodigo, una parabola che avremo modo di esaminare tra l'altro anche nella nostra serie di Radio Quaresima che andrà in onda a partire da sabato prossimo per tutto il periodo quaresimale, ogni sabato e domenica negli spazi di I Giochi dell'Armonia delle 7 del mattino e delle 21. Ma la parabola del figlio il prodigo è anche al centro di un nuovo progetto editoriale della Marcianum Press, che proprio a questa parabola dedica il primo volume di una nuova collana che presenta le parabole del Vangelo ai più piccoli, ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Ne parliamo con il direttore editoriale della Marcianum Press, Don Roberto Donadoni, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buona giornata e buon lavoro.
Dunque, dicevamo, una nuova collana per spiegare le parabole ai più piccoli. Intanto, per quale ragione vogliamo appunto raccontare sin dall'infanzia, dalla più tenera infanzia, le parabole ai bambini?
Dunque, la ragione sta nel fatto che i volumi editoriali per i bambini sono, ce n'è di tutto e di più. Attraverso questa collana noi vogliamo aiutare i bambini ad entrare dentro la vita di Gesù. È chiaramente non facile questa nostra prospettiva, ma attraverso indubbiamente le parole di Gesù, che sono le parabole, quelle che Gesù ha cercato indubbiamente nella sua vita di presentare alla sua gente con le immagini del territorio dove lui viveva, indubbiamente ogni giorno a contatto con la sua gente, e vogliamo arrivare appunto al cuore dei bambini. Ecco perché abbiamo voluto lavorare proprio su questa iniziativa e presentando questi libri per l'infanzia, per i bambini, perché entrino dentro il cuore del Vangelo.
Tra l'altro tutti i volumi di questa collana sono arricchiti anche dalle parole di Papa Francesco.
Abbiamo proprio voluto inserire, oltre indubbiamente alla parola di Dio, dunque le frasi di Papa Francesco, proprio per aiutare i bambini a comprendere ancora meglio la parola di Gesù. I pensieri di Papa Francesco aiuteranno proprio i bambini ad entrare dentro questo grande messaggio, che è il messaggio di Gesù Cristo attraverso la sua parola e il suo Vangelo. Le espressioni più semplici di Papa Francesco sottolineano in maniera particolare che questa parola di Gesù deve assolutamente far parte in qualche modo della vita dell'uomo, a partire proprio anche dai bambini.
Ad accompagnare i bambini in questo percorso c'è un personaggio che è stato appunto creato dalla Marcianum Press, la pecorella Biba.
Esatto, Biba ha uno scopo educativo e di stimolo Biba dovrà aiutare indubbiamente i bambini ad entrare dentro la riflessione e soprattutto facendogli comprendere e capire quali sono i messaggi più importanti che il bambino può raccogliere e può tenere per sé, per la propria vita e per la propria esistenza. Ecco perché attraverso questo personaggio, che abbiamo una pecorella a cui abbiamo dato il nome di Biba, certamente non vogliamo essere competitivi con Peppa Pig, ma in qualche modo vogliamo appunto far capire che c'è un altro tipo di messaggio importante da apprendere, ed ecco che Biba dovrà appunto aiutare i bambini ad entrare dentro questa realtà e soprattutto ad entrare dentro il cuore del Vangelo.
La prima parabola che avete scelto per questa collana è quella del figlio il prodigo. Per quale ragione?
La parabola del figlio il prodigo è la prima che abbiamo voluto scegliere, e la ragione sta nel fatto che abbiamo raccolto proprio i pensieri di Papa Francesco, e attraverso queste espressioni semplici di Papa Francesco abbiamo in qualche modo voluto raccontare ai bambini gli insegnamenti di Gesù. È chiaro che la scelta delle parabole in questo momento va proprio a rifarsi indubbiamente agli insegnamenti del Papa, e il Papa proprio l'anno scorso, proprio in questo appena eletto praticamente, perché era nel periodo quaresimale, aveva fatto alcuni commenti sulla parabola del figlio e prodigo, ed è per quello che abbiamo scelto indubbiamente questa parabola, proprio inerente al fatto che Papa Francesco ha in qualche modo sottolineato il carattere della misericordia e dell'accoglienza.
Non manca, oltre all'aspetto così più riflessivo sulle parabole, non manca anche l'elemento più giocoso per i bambini. Ci sono dei momenti appunto di gioco legati a cruciverba o disegni da colorare.
Le parole di Papa Francesco indubbiamente ci fanno capire quanto Gesù ci vuole bene, quanto sia importante saper perdonare. Le parole però ai bambini, e soprattutto ai bambini di questa età, non sono sufficienti per poter capire il messaggio in profondità. Abbiamo bisogno anche indubbiamente di alcuni, tra virgolette, espedienti che aiutano i bambini ad entrare maggiormente dentro il cuore del Vangelo, dunque la parola di Gesù. E allora ecco il cruciverba, ecco i giochi, ecco i colori, ecco che Biba suggerisce ogni volta ai bambini di completare oppure in qualche modo di illustrare dentro questi fascicoletti che sono proprio dati alla loro età. L'interattività tra la pecorella indubbiamente e i bambini aiuta maggiormente i bambini ad entrare indubbiamente nel linguaggio che è il linguaggio del Vangelo e che è anche il linguaggio semplice ma indubbiamente da comprendere, che è quello di Papa Francesco.
Abbiamo parlato d'aiuto alla comprensione per i bambini. In realtà questo libro si rivela anche essere uno strumento d'aiuto per i genitori, per il loro compito educativo.
Abbiamo proprio pensato indubbiamente anche ai genitori stessi, perché proprio nell'introduzione io ho scritto che i bambini devono farsi aiutare dai genitori ad entrare indubbiamente dentro le parabole. Perché? Perché il più delle volte anche i genitori stessi sono un po' lontani di fatto da questo linguaggio che è il linguaggio del Vangelo. In questo periodo, in questi anni, noi vediamo come indubbiamente Papa Francesco è entrato dentro il cuore della gente, ma il più delle volte è una questione solamente epidermica e non profonda. E allora ecco che le parole di Papa Francesco, ma soprattutto le parole di Gesù, possono entrare anche indubbiamente dentro il cuore dell'adulto, anzi attraverso l'adulto e il dialogo tra l'adulto e il bambino, ad entrambi indubbiamente Gesù può, e anche le parole di Papa Francesco possono far bene.
Dunque, Il figlio il prodigo è il primo volume. Ricordiamo anche i volumi successivi, che saranno dedicati alla pecora smarrita e alla moneta perduta. Quindi rimaniamo nell'ambito di Luca, vedo nella ricerca appunto di queste prime proposte delle parabole.
Certo, ripeto ancora, la scelta indubbiamente delle parabole avendo voluto fare la scelta di inserire le parole di Papa Francesco, sono le parabole che lui commenta o indubbiamente nell'Angelus o alcune volte è accaduto nelle omelie di Santa Marta, a secondo di quando riusciamo indubbiamente a raccogliere il messaggio di Papa Francesco. Ecco il perché la prima è il figlio prodigo, che fu proprio la prima domenica che il Papa nella chiesa di Sant'Anna commentò di fatto questa parabola, e poi queste altre due che ha commentato ad un Angelus nel mese di settembre, e adesso in base indubbiamente alla liturgia aspettiamo che altre parabole vengano indubbiamente commentate da lui per raccogliere i messaggi più importanti che lui indubbiamente vuole, che attraverso il nostro fascicolo noi vogliamo indubbiamente favorire e in qualche modo aiutare i bambini alla comprensione.
Grazie allora a Don Roberto Donadoni, direttore editoriale della Marcianum Press, che ci ha illustrato questo primo volume della collana dedicata alle parabole del Vangelo spiegate ai più piccoli. Sono volumi adatti ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Il primo volume, vi dicevo, è dedicato alla parabola del figlio il prodigo. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei. Buon lavoro.
Arrivederci.
Buona giornata. Grazie.
Per introdurre il prossimo libro di cui ci occupiamo, ascoltiamo una canzone. La scrittrice, infatti, del volume che presenteremo è nata in una città di mare, e il mare è particolarmente affascinante d'inverno, come ci ricorda Enrico Ruggeri in uno dei suoi capolavori.
Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me.
Il romanzo di cui parliamo adesso aveva suscitato l'apprezzamento di intellettuali triestini come Claudio Magris e Giorgio Voghera, colpiti dallo stile scarno e anti-accademico della sua scrittura, eppure non fu mai pubblicato. Ilmiz, opera prima di Susanna Tamaro, scritto nel 1982 e rimasto per oltre 30 anni chiuso nel cassetto, è finalmente in libreria, edito da Bompiani. Racconta la storia del viaggio d'un giovane alla scoperta delle proprie origini, viaggio che diventa anche indagine interiore. Ilmiz, dunque, uno stato d'animo, oltre che un luogo geografico. Adriana Masotti lo ha domandato alla stessa Susanna Tamaro.
Sì, sicuramente, lo stato d'animo di chi vive sul confine, perché Ilmiz è una località che si trova sul confine, confine tra l'Austria e l'Ungheria, che in quegli anni, cioè negli anni Ottanta, era un confine anche tra l'Occidente e l'Oriente, tra il comunismo e la società, diciamo, libera occidentale, e poi un confine di tante altre cose, confine dell'adolescenza e dell'età, insomma, più matura, e confine tra la poesia e la non poesia. E già nello stesso nome di Ilmiz, che è il nome reale del luogo dove ho scritto il libro, mi sembrava ci fosse in qualche modo l'assonanza con limite, dunque è una serie di confini Ilmiz.
C'è tutto il mio mondo, lei ha detto parlando di questo libro, e infatti c'è il dolore, la solitudine, la paura della violenza, l'incapacità di amare, temi che poi nella sua successiva produzione letteraria ritornano, magari approfonditi.
Questo è un libro che ho scritto, diciamo, praticamente all'asilo, perché avevo 22 anni quando l'ho scritto, ma anche a me, rileggendo, che non l'ho letto, ho riletto per 30 anni, mi è capitato di accorgermi che in realtà conteneva insieme tutto quello che poi, diciamo, è esploso nei 20 libri che sono seguiti. È stato un libro molto, molto compatto, molto stringato, però tutto l'universo di domande, di dolore, di domande anche sulla fede, sul mistero, sulla morte, sono perfettamente già contenute in questo libro. In questo senso è molto interessante leggerlo anche per me, perché ho visto come in realtà tutto è legato da un filo rosso misterioso a tutto il mio lavoro.
Tra i personaggi di questa sorta di viaggio interiore, la sorella Agnese, la fidanzata Cecilia, con cui il protagonista ha rapporti di amore e sensi di colpa.
Sicuramente il personaggio è un personaggio molto, molto nevrotico, è un personaggio che non riesce ad avere un rapporto sereno con la vita. La persona che lui ama è molto più semplice, molto più come dire, aperta, anche arresa alla vita. Lui è un personaggio molto trattenuto, che analizza, a un certo punto dice: no, sono un macina sogni, analizza, sogna, e ha un grosso rapporto con l'inconscio, dunque non riesce assolutamente ad abbandonarsi a un rapporto, diciamo, tra virgolette, normale, un rapporto di crescita quotidiana.
Un testo notevolissimo, Ilmiz, ha detto Claudio Magris, superiore poeticamente al libro Va dove ti porta il cuore, che ebbe un successo straordinario. Ha ragione Magris?
Sicuramente quando io ho scritto Ilmiz, il mio primo libro in assoluto, avevo una forte formazione poetica. È una formazione poetica soprattutto legata alla poesia tedesca, alla poesia centroeuropea, alla letteratura centroeuropea. Credo che ci siano molti echi di questo mondo, che si possono intravedere in filigrana leggendo il libro, anche tutto il rapporto con l'inconscio, col sogno. Penso a Canetti, sono i miei autori preferiti, ma naturalmente c'è dentro Rilke, ma c'è anche Slata, soprattutto quel mondo che mi ha preceduto, non di molto, insomma, sulla scena storico-geografica su cui sono venuta a vivere. Io l'ho pensato come un libro di poesia inizialmente, per questo è così anche frammentario. Era un'indagine, una specie di spiraglio sull'anima, ed essendo uno spiraglio sull'anima ha bisogno di questa frammentarietà, del sogno, del frammento, del momento di sospensione poetica, che era molto legato anche alla mia età. Sicuramente a livello poetico ha ragione Magris, insomma.
Io sono un clandestino, questa è la frase con cui finisce il libro. Un clandestino della vita, immagino.
È la professione di Fede nella letteratura, praticamente, perché uno scrittore è sempre, in fondo, un clandestino della vita. C'è una persona che guarda la vita, che l'analizza, che entra nella vita in modo diverso dalle altre persone. Insomma, c'è questo talento particolare che pone sempre ad essere molto dentro e molto fuori.
Lei in una intervista ha detto di essersi sempre misurata con il dolore e con il male e che ora vuole esplorare il mondo del bene. Significa che la pubblicazione di questa opera prima chiude un cerchio e apre un nuovo capitolo?
Ma sicuramente, perché ho pubblicato questo libro perché avevo scritto Ogni angelo è tremendo, che terminava con la stesura di Ilmis, dunque mi sembrava a questo punto giunto il momento di pubblicarlo, proprio per chiudere il cerchio, per vedere la coerenza che c'era stata in tutti questi 20, 21, 22 libri, no? E adesso però sento proprio che pubblicando questo ho finito una parte della mia opera, la parte più pesante, anche la parte di elaborazione del dolore, di rapporto col male, di indagine delle fragilità. Adesso mi sento in una fase della vita in cui ho molta voglia invece di lavorare sulla fantasia, che è una parte per me molto importante che finora non ho, cioè si capisce che c'è perché già in Ilmis ci sono molti passaggi di fantasia, tutti i libri per bambini confermano che sono un autore che ha una grande parte fantastica, ma insomma l'ho ancora usata veramente poco questa parte, dunque penso di aprirmi alla parte fantastica e aprire a raccontare anche il mistero del bene.
Che non è una cosa molto semplice, anzi forse è ancora più difficile.
Difficilissimo. È una cosa che di solito diciamo, la letteratura ha aborrito, ma io credo che sia invece molto importante, che c'è un mistero del bene nella vita, che forse appunto a 20 anni non si vede, a 40 non si vede, ma insomma vicino ai 60 si può anche incominciare a intravedere. E penso che sia una grandissima sfida raccontare questo mistero del bene.
Ilmis esce a 20 anni da Va dove ti porta il cuore. Come vive lei questo anniversario e contemporaneamente l'uscita dell'opera prima?
Ma questo proprio è qualcosa che per me è molto strano, perché mi sembra di aver scritto ieri Va dove ti porta il cuore. È un libro per me sempre presente, perché tutti me ne scrivono, me ne parlano, dunque come se fosse uscito l'altro ieri. È interessante che sui 20 anni sia uscito Ilmis, perché proprio come dicevo prima questo chiude un po' tutta la sinfonia dei miei primi 30 anni di scrittura. Comunque voi portate al cuore un libro, è stato come dicevo in un'intervista, è il libro più conosciuto e anche più misconosciuto, perché in realtà il fatto che sia stato un libro così diciamo famoso l'ha anche fatto leggere male a molte persone. In realtà è un libro che ha diversi livelli di profondità, anche di profondità spirituale, che non sono stati molto indagati e che forse anche hanno dato un certo fastidio quando uscì.
Riconoscimenti e misconoscimenti. Lungo tutti questi anni lei ha conosciuto alti e bassi nel rapporto con il mondo letterario culturale italiano. Si può parlare oggi di una pacificazione in atto?
Ma non lo so, sicuramente c'è un attimo di quiete, non so se sarà una pacificazione, perché in fondo io continuo a rimanere in fondo un estraneo, perché io non ho mai avuto un grosso premio, non ho mai partecipato, sono sempre una figura un po' marginale nel mondo letterario, anche perché non sono una che preme molto, non sono molto interessata a queste cose. Però diciamo rispetto alla credine velenosa di molti anni, pensiamo soprattutto a quella rivolta all'anima mundi, no? Al fastidio che ho dato per tanti anni, si è un po' come stemperato, però non so se è un armistizio o una vera accettazione.
C'è chi ipotizza che la diffidenza, la presa di distanza di certa critica sia dovuta al fatto che nei suoi libri ci sono troppi riferimenti alla fede, alla religione cristiana.
Ma certamente, certamente.
Ricordandovi dunque l'appuntamento con Storie per i Giochi dell'Armonia delle 21 di questa sera, Rosario Tronnolone vi saluta e vi lascia all'ascolto di Radio Vaticana Italia.